Sì, dicevamo già prima, così nelle chiacchiere informali, che almeno questa è la mia sensazione. Siamo in un tempo, cioè anche la pandemia, essendo così lungo, questo tempo Covid sta cominciando ad avere delle stagioni diverse al proprio interno, no? Il primo periodo aveva certi caratteri, poi l'estate ne ha avuti altri, e adesso mi sembra che è un periodo così faticoso, perché la lunghezza di questo tempo e delle sue esigenze e delle preoccupazioni e delle fatiche ci sta provando tutti un bel po', cominciamo a risentire fortemente, eccetera. Ma contemporaneamente mi sembra che stia diventando, almeno questa è la mia esperienza, un tempo molto intenso, che ad esempio il tempo iniziale non aveva, no? Il tempo iniziale era un po' di sbandamento, un po' di entusiasmi strampalati, di dire no, ce la faremo, un po' da fase iniziale di ogni esperienza nuova, e adesso stiamo cominciando a digerire questa cosa, e insieme alla fatica sta venendo fuori una sorta di, tra virgolette, quotidianità, che però, siccome è una quotidianità dura, non è la quotidianità ordinaria, ci sono ancora e credo ci saranno a lungo molti gesti, molte questioni a cui non eravamo abituati e a cui ci siamo abituati, anche solo per esempio questa modalità online, sta acquistando profondità, almeno questa è la mia un po' sensazione, cioè ci sta consentendo, se ci diamo il tempo di farlo, di mordere su delle questioni interiori più profonde, no? E forse questo è un po' una cosa su cui fare attenzione, credo, cioè darsi il tempo di, no? Non semplicemente fermarsi a lasciarsi travolgere dalla stanchezza che sta pigliando tutti per mille motivi, no? Ognuno secondo la propria biografia, e anche dal fatto che una serie di gesti così anormali stanno diventando normali da un certo punto di vista, no? E quindi è come se pigliassimo delle altre abitudini. Gli esseri umani hanno una capacità di adattamento che è impressionante, no? Per cui ci diventa subito rutinario quasi qualsiasi cosa. E allora, perché dico questo? Perché sì, la lezione dell'altra volta, anche nel mio sentire, è stata una lezione, e lo era nella riflessione con cui avevo pensato il percorso, ma poi ha preso un colore molto particolare nella realtà, come a volte accade, un po' una parola svolta, no? Stiamo percorrendo delle coppie di parole, dicevamo, non una giusta o una sbagliata, ma da tenere entrambi, e l'altra volta un po' abbiamo riflettuto su esistere, curare, curarsi, no? Che in qualche modo mi sembra sono uno dei punti chiave di cui questo tempo probabilmente ci lascerà una traccia, se abbiamo voglia di come dire, di tenere qualcosa di buono, no? E cioè non c'è una situazione normale, no? In cui uno è sano e questo è dato, è scontato, è dovuto. E poi se uno è malato si cura, la cura è parte dell'esistere, no? E ci sono molti modi in cui bisogna curare e curarsi, no? E non c'è un'esistenza piena se non c'è una dimensione di curare e di curarsi, e forse questo l'avevamo dimenticato, no? Anche qui, come in tante cose, no? Della vita, la pandemia ci ha semplicemente mostrato qualcosa che era già in movimento prima, no? Non si ha cura solo perché qualcuno è malato, no? Si ha cura della vita, no? Della vita che cresce, della vita che si svolge, no? Si ha cura anche di ciò che è sano, no? E in qualche senso nessuno è sano, siamo tutti guariti, no? Cioè la pandemia ce lo sta mostrando in modo più evidente, più inevitabile, no? Ma l'idea della cura ha preso un posto che prima non aveva, no? Che prima era relegato all'eccezione, no? L'autoevidenza era, beh, io sono sano, sto bene, c'ho la mia vita, c'ho il mio lavoro, mi mantengo, posso avere dei problemi, no? Ma per il grosso vado avanti, no? E solo sui problemi c'è bisogno di una cura, no? È come se stessimo tutti scoprendo che non è affatto così, che per esistere davvero ed esistere in pienezza, anche nella pienezza della nostra umanità, abbiamo bisogno di cura, che quasi da un certo punto di vista esistere e cura data e ricevuta sono, non dico sinonimi, ma si intrecciano molto strettamente, no? Da questo punto di vista mi sembra, come dire, recuperare il senso, no? Quando ero bambina che mi regalavano qualcosa che nella testa dei miei genitori era prezioso, era costato molto, un vestitino nuovo, delle scarpe nuove, mi dicevano, mi raccomando, abbine cura, no? E forse ci eravamo un po' persi l'idea che di ciò che è prezioso bisogna aver cura. E la nostra vita, la vita di tutti, è preziosa. E quindi bisogna averne cura. No? E questa cosa qui, questa riflessione che così stavo un po' facendo nel tempo intermedio, mi ha proprio fatto scivolare nella lezione di oggi, che è di nuovo un testo dell'Esodo. È un testo all'inizio quasi del primo capitolo di Esodo che io amo tantissimo, che fa proprio parte della mia storia personale. Contemporaneamente un testo che ho commentato poco, cioè voi, gli amici dell'Atrio di più lunga data, sanno che ci sono alcuni testi che io amo tantissimo e che dunque gli ho rintronato nella testa in tutte le occasioni che tiro fuori, la Samaritana, il prologo, no? Che è proprio perché, come dire, li amo sull'esterno, li amo condividendoli. Poi ci sono alcuni testi come quello di oggi che li amo sull'interno. È un testo che è così, per esempio anche Giovanni 15 e poi Giovanni 6 sono testi che amo di più sull'interno, che qualche volta ho commentato ma con un certo pudore, però sono testi molto cari a me, alla mia storia personale di credente, che mi hanno fatto compagnia in tanti passaggi decisivi, e quindi ho sempre un po' uno strano imbarazzo nel fare una lezione su testi di questo genere, perché sono poi 3 o 4, ma mi sembra quasi di mettere in piazza delle cose private, non so come dire. Non vorrei metterci troppo delle tante letture che negli anni si sono sovrapposte su quel testo e che sono pezzi interi della mia storia, delle mie domande, delle mie questioni. Quindi pigliatelo un po' così, nel senso di sappiate che non c'è mai ovviamente niente di oggettivo assoluto, ma qui meno che mai, ecco, cioè proprio è la condivisione in un tempo come questo di ciò che ha curato me in questi anni, in tempi difficili ma anche in tempi felici, cioè che ha avuto cura della mia anima preziosa, e che condivido con voi sperando che abbia cura anche di voi, no? Ma tutto qua. Il testo citato è quello che comincia il versetto 8 del capitolo 1 dell'Esodo fino al 21, fino al 22 alla fine, ma vi dico solo una parola invece sui versetti dall'1 al 7, no? Perché sono la premessa necessaria, lo sfondo, e in qualche modo è una delle cose che, come dicevo prima, mi ha fatto scivolare dentro questo testo dal pensiero della cura. Inizia così: questi sono i nomi dei figli di Israele entrati in Egitto. Essi vi giunsero insieme a Giacobbe, ognuno con la sua famiglia: Ruben, Simeone, Levi, Giuda, Issacar, Zabulon e Beniamino, Dan e Neftali, Gad e Aser. Tutte le persone discendenti da Giacobbe erano 70. Giuseppe si trovava già in Egitto. Giuseppe poi morì e così tutti i suoi fratelli e tutta quella generazione. I figli di Israele prolificarono e crebbero, divennero numerosi e molto forti, e il paese ne fu pieno. Questo versetto spesso, no, nei testi antichi noi troviamo all'inizio, pensate al Vangelo di Matteo, delle genealogie, eccetera, perché i racconti erano anche, non c'era l'anagrafe, no? Erano anche un modo di tramandare chi era imperatore, chi era procuratore, no? Al tempo di Quirino, eccetera, e di tramandare le genealogie. Ma qui c'è qualcosa di più, no? Tutti abbiamo presente, se non altro per il cartone animato di Spielberg, la storia di Giuseppe, no? Che è una storia affascinante, venduto dai fratelli, beh? E dove c'è una storia faticosa, Giuseppe sognatore, interprete di sogni, che cade nella polvere, che sale alle stelle, no? Un personaggio mentitore con i suoi fratelli, è una storia proprio affascinante, bella, no? Che interviene in tempo di carestia e così via. E Giuseppe è un uomo di successo, un uomo vivo. Di successo qui non vuol dire neppure dal punto di vista capitalistico, ma un uomo vivo, no? Che cade, si rialza, che viene trattato male, ma nutre, non nutre rancore, ma non nega le ferite. Insomma, è uno in piedi, no? E quindi è una bella vita, no? Una bella vita, una vita anche feconda, per cui poi lui, che era già in Egitto, attira tutta la sua famiglia, i 70 discendenti di Giacobbe, no? E da lui nasce un popolo addirittura, no? È l'ultimo dei patriarchi, no? È proprio il segno del momento in cui dalle storie personali Abramo, Isacco, Giacobbe, Isacco, Giacobbe, Giuseppe, storie di uno alla volta e della sua famiglia, e si esplode, no? Da lì in poi si parla del popolo. Quindi si parte da un benessere, non da una malattia. Noi siamo abituati a pensare, per la lettura cristiana, che la storia dell'Esodo comincia con la schiavitù, ma la schiavitù inizia su un benessere, su un successo. Cioè, il punto zero di partenza è che questi erano tanti, ricchi, fortunati, perché Giuseppe aveva lasciato un'eredità feconda, una sovrabbondanza di vita. No? E questo è il vero punto zero, no? E in qualche modo la storia prima della schiavitù, poi dell'esodo, dell'intervento di Dio e appunto del passaggio dal singolo al popolo, per cui da lì in poi si parlerà del popolo di Yahweh, è la storia di un passaggio dell'assumere nel benessere la cura. Cioè del capire che un benessere senza cura porta alla schiavitù in qualche modo. Ecco, questo è, come dire, c'è un benessere fecondo, e questo benessere fecondo, secondo il versetto 8, è assicurato da Giuseppe, no? Dal suo essere quest'uomo patriarca, capace di garantire il suo popolo, perché il versetto 8 dice: allora sorse sull'Egitto un nuovo re che non aveva conosciuto Giuseppe. Il rapporto tra Giuseppe e il faraone, rapporto di cura reciproca, l'uno che interpreta i sogni dell'altro, l'altro che gli garantisce ricchezze e cibo per il suo popolo lontano in tempo di carestia. Cioè, è un rapporto in cui l'esistenza è una cura. Quando sorge un re che non ha conosciuto Giuseppe, si rompe questo equilibrio. E già qui a me personalmente viene sempre la stessa domanda, no? Chi non ho conosciuto? Quale passaggio mi manca perché la mia vita sia una forma di cura reciproca nelle relazioni, no? Di chi non ho preso atto delle sue capacità di visionario e interprete, che quindi mi consente di aver cura di me e degli altri, no? questo re che non ha conosciuto Giuseppe interrompe questo equilibrio tra esistere e curarsi e introduce un elemento fondamentale. Il re dice, egli disse al suo popolo, ecco il popolo dei figli di Israele è più numeroso e più forte di noi. Cerchiamo di essere avveduti nei suoi riguardi per impedire che cresca. Altrimenti, in caso di guerra, si unirà ai nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Introduce un elemento squilibrante che trasforma la benedizione reciproca della cura in maledizione, e l'elemento squilibrante è la paura. Non è ancora successo niente. In caso di guerra, la paura ha questa struttura pazzesca, no? Anticipa quello che non c'è, e anticipando quello che non c'è ci fa combattere mulini a vento, fantasmi. Perché non affronta il reale, no? Ma affronta quello che potrebbe accadere, no? Anche qui il Covid ci ha sbattuto in faccia una realtà pazzesca, no? Tutte le nostre paure si sono riposizionate, perché ognuno di noi temeva delle cose che potevano accadere nella propria vita, e magari alcune sono anche accadute poi, però di per sé è accaduta una cosa talmente imprevedibile che nessuno si aspettava, e in una modalità che nessuno era in grado di prevedere, che alla fine tutto il resto ha preso un'altra posizione, no? Perché ci ritroviamo a parlare di vaccini, di percentuali, di, no? Cioè questa paura, che un oggi non è un potrebbe accadere, ci ha occupato tutto lo spazio e richiede tutta la nostra capacità di cura, no? E la paura è una strana bestia, ne abbiamo parlato tante volte, e qui c'è una paura molto determinata, no? In caso di guerra si unirà i nostri avversari, combatterà contro di noi e poi partirà dal paese. Questa cosa mi fa sempre tanto riflettere, perché è veramente la struttura basica di ogni nostra paura, no? Ed è la struttura che discende direttamente dalla struttura di quello che noi leggiamo come il racconto del peccato originale, no? Abbiamo sempre paura che chi ci sta di fronte, l'altro, si unisca con chi non mi vuole bene, no? E diventi mio avversario, no? Dio, che accetta il dono di Abele, fa incavolare Caino, no? Perché loro due fanno squadra, fanno gruppo, no? E non è un caso che nei bambini che non hanno tanta mediazione sociale, l'accusa fondamentale che uno può fare è: non ti faccio più amico, no? Che uno potrebbe dire, ah, ok, chi se ne frega, no? Ce ne ho altri 100 di amici. No, non ti faccio più amico vuol dire non sto più dalla parte tua, sto con i tuoi avversari, no? E questa cosa qua ci deflagra nella testa, no? È proprio una struttura archetipica, e secondo me questa cosa qui ci mette di fronte alle radici di tutte le nostre paure, no? Noi possiamo avere un milione di paure, chiamarle in un milione di modi, credo che ciascuno di noi potrebbe descrivere in questo momento quali e quante paure ha per sé, per gli altri, per le persone a cui vuole bene. Se ci mettessimo a farne un'analisi, alla fine è sempre la paura di un tradimento, che le cose o le persone si alleino contro di me, no? E che io mi ritrovi solo, senza relazioni, che è la nostra struttura fondamentale per esistere, no? Ma appunto le relazioni sono preziose, vanno curate, perché sennò non sopravvivono alle paure. E lì, no? E lì il cuore proprio, il cuore profondo, no? La nostra esistenza è il delicatissimo miscuglio di un reciproco relazionarsi benedicente, che può quasi in un attimo capovolgersi in una alleanza di avversari. E siamo sempre lì su quella soglia, no? Chi è con me? E dunque questo re che non ha conosciuto Giuseppe e dunque che decide che il benessere degli ebrei, la loro fecondità, la loro numerosità è una fonte di paura e non necessità di cura, fa proprio quello che mi piace di questa prima parte del testo è proprio questa cosa di essere così banalmente umano, cioè proprio elementare, no? Descrive il meccanismo di fondo su cui poi noi, che siamo tutti adulti, che abbiamo storie, vite, anni, ci mettiamo intorno un sacco di fiocchi, fiocchetti, specificazioni, ragionamenti, coloriture, no? Ma la struttura basica è questa qua, è banale ed è sempre uguale, sempre drammaticamente uguale, no? Perché la differenza della cura è la violenza, no? L'opposto della cura è la violenza, non è semplicemente l'assenza di cura, non esiste l'assenza di cura, o si cura o si è violenti, non c'è un'alternativa. E dunque il faraone dice: perciò vennero imposti loro dei sovrintendenti ai lavori forzati per opprimerli con le loro ungherie, e così costruirono per il faraone le città deposito, cioè Pitom e Ramses. Ed è ancora una volta l'antico archetipo, la violenza verso l'altro, se mi faccio guidare dal criterio della paura invece che da quello della cura, è la violenza di sostituirmi a Dio e diventare un creatore, no? Costruire qualcosa per me. E qui è ancora più plateale, no? Le città deposito, cioè proprio un posto militare protetto e per accumularci dei beni, uno spazio, no? Cioè una roba con delle mura spesse, no? Proprio è il gesto di sostituzione a Dio e di centrare la propria energia sul curare, sul creare, no? Cioè sul costruire in proprio, no? Attraverso la violenza, lavori forzati che opprimessero con le angherie, no? Quando arrivo qui a questo versetto 11, penso tutte le volte che sapete quanto insisto sul cambiamento, su quanto gli umani sono cambiati, eccetera, ma il movimento profondo dell'esistenza non cambia mai. Non cambia mai, no? È in questa struttura relazionale basica. E anche nella reazione, ma quanto più opprimevano il popolo, tanto più si moltiplicava e cresceva. Ed essi furono presi da spavento di fronte agli israeliti. Cioè, la paura non funziona. Da circa 3.000 anni lo sappiamo. Non funziona. Quanto più li opprimevano, tanto più quelli erano fecondi e si moltiplicavano. E sostituirsi a Dio non funziona, non è mai una buona idea, no? Non porta a casa nemmeno il proprio risultato. E dunque la paura diventa spavento, che nella scrittura è un termine molto particolare, perché è proprio il terrore, no? Quello che prende di fronte alla divinità, di fronte ai grandi fenomeni della natura, quello irrazionale in modo radicale. Non è solo la paura di chi è in una situazione di pericolo, no? Quando nell'Antico Testamento si dice che Dio passa, o non so, l'incontro con Elia, eccetera, la reazione è sempre il terrore, no? È una cosa fuori misura, cioè una roba spavento di fronte agli israeliti, no? Cioè la paura non solo non funziona perché non raggiunge il suo scopo, ma non funziona perché moltiplica se stessa. E c'è questi versetti 13 e 14 che ancora una volta sono il, come dire, il banale, la banale esperienza dell'esistenza in cui tutti ci possiamo riconoscere. Per questo gli egiziani fecero lavorare i figli di Israele trattandoli con durezza. Resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, costringendoli a preparare l'argilla e a fabbricare mattoni e ad ogni sorta di lavoro nei campi, e a tutti questi lavori li obbligarono con durezza. Non solo ci viene detto che oggettivamente li fanno lavorare in modo bestiale, ma lavorare così con molta fatica, molto materialmente, scassandosi la schiena, è un carattere proprio delle società più antiche, no? Non c'erano tanti strumenti, non c'era tecnologia, è tipico, no? Abbiamo tutti negli occhi le immagini dei bambini di certi paesi che costruiscono i mattoni d'argilla sotto un sole cocente, no? Perché purtroppo in alcune parti del mondo è ancora così, no? C'è un lavoro molto materiale, no? Molto fisico, molto duro, doloroso, no? Ma si dice qualcosa di più, non è solo questo. Resero loro amara la vita e li fecero lavorare con durezza. Il terrore, lo spavento, moltiplicando la paura, che nasce dalla moltiplicazione della paura, e anche, ha come frutto una violenza che non si limita alla violenza fisica o di vita, ma che rende amara l'esistenza. Questo versetto, resero loro amara la vita mediante una dura schiavitù, è un versetto che mi risuona nella testa da anni. Tutte le volte in cui mi sembra che la mia vita sia amara e in cui mi chiedo se me la sto rendendo amara da sola attraverso una dura schiavitù, se c'è qualcuno o qualcosa che me la sta rendendo amara, perché ha paura di me, che cosa lo muove a rendermi amara l'esistenza. Voi sapete che questa parola non è casuale in questo racconto, no? Nella celebrazione della Pasqua ebraica per ricordare il passaggio del Mar Rosso, si dice che nella Gadà di Pasqua, nella cena del Pasquale che per sempre si celebrerà, bisogna mangiare erbe amare per ricordarsi il gusto amaro della schiavitù e da cosa si è stati salvati. Cioè, non è una parola qualsiasi, un aggettivo che dice vabbè, Stella si è fissato su sto amaro, no? Amaro riguarda il gusto, no? Proprio il gusto della vita, che non è più la fecondità, il moltiplicarsi, la gioia di 70 discendenti, ma è l'amaro, no? Da cui non riesci a liberarti la bocca, qualcosa di profondo, no? E che non sai mai se viene da dentro, da una botta di mal di fegato, o da fuori, no? Se sei tu che stai producendo quel gusto, no? Perché non digerisci, o se viene da qualcosa che hai mangiato, no? Qui credo che a me piacerebbe molto ragionare insieme su questa cosa, no? Cosa vuol dire rendere amara la vita, no? E mi sembra, appunto, come dicevo prima, che il contrario di cura non è mancanza di cura, il contrario di cura è violenza e vita amara, e che è sempre prodotta da dentro e da fuori in contemporanea, no? Siamo bravissimi a renderci la vita amara. Ci riusciamo molto facilmente, con poco impegno. E fino qui la prima parte della storia, no? Un archetipo molto classico, molto semplice, un po' la vita com'è, e una dinamica di fronte alle quali tutti ci troviamo. E poi c'è la seconda parte, che è quella che a me mi fa veramente godere, cioè mi fa bene, appunto, mi cura, perché è il sassolino che inceppa il meccanismo. Perché in tutto questo meccanismo che uno dice, cavolo, ma allora se gli umani funzionano così non c'è speranza, uno può essere Giuseppe d'Egitto, poi arriva quello che non ti ha conosciuto e ti sbatte addosso la sua paura, la sua violenza, il suo renderti la vita amara, tu non c'entri un cavolo e ti pigli tutte queste botte sulla testa, ma che sistema è? E il sistema è che c'è sempre un sassolino possibile e il trucco è diventare il sassolino, interrompere non solo per sé ma anche per gli altri questo meccanismo banale e così violento. E il sassolino è questo, leggo tutti i versetti, poi ci torno su uno alla volta. Il re d'Egitto disse alle levatrici degli ebrei, delle quali una si chiamava Sifra e l'altra Pua: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene tra le due pietre. Se è un maschio, fatelo morire. Se è una femmina, potrà vivere. Ma le levatrici temettero Dio. Non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto e lasciarono vivere i bambini. Il re d'Egitto chiamò le levatrici e disse loro: «Perché avete fatto questo e avete lasciato vivere i bambini?» Le levatrici risposero al faraone: «Le donne ebree non sono come le egiziane, sono piene di vitalità. Prima che giunga da loro la levatrice hanno già partorito». Dio beneficò le levatrici, il popolo aumentò e divenne molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Allora il faraone diede quest'ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà, ma lasciate vivere ogni femmina. E sappiamo bene che dietro a questa prescrizione, cioè dopo questa prescrizione, si tesse la storia di Mosè e la sua ambiguità, l'essere un egiziano ebreo, e che la storia di Mosè, condottiero del suo popolo, sarà anche la storia di colui che, pur non avendo conosciuto Giuseppe, non può ritenere gli altri suoi avversari perché è cresciuto tra gli egiziani e non sa da che parte mettersi, e abitando in mezzo non può entrare nel meccanismo della paura. E infatti, quando appena uscito dai palazzi del faraone ucciderà l'egiziano, sta roba lì fa un casino, lui capisce subito che fa un casino. Mosè è un predestinato ad aver cura, non può fare altro, perché ha dentro due patrie. E anche qui uno dei trucchi è aver dentro due patrie. Esattamente figura cristologica. Gesù, il figlio di Dio, ha dentro due patrie, vero Dio e vero uomo. E per questo non entra nel meccanismo della paura che genera violenza e terrore, che rende amara la vita. Per essere uomini e donne di benedizione, capaci di aver cura, bisogna essere un po' meticci, essere un po' in grado di mettersi nei panni degli altri, un po' contaminati. Abbiamo parlato a lungo in una di queste serate in cui ci siamo confrontati sulla contaminazione come centro dell'identità cristiana. Ha una storia lunga questo tema della contaminazione. Perché solo se uno è un po' egiziano e un po' ebreo non può vivere l'altro come un avversario. E Gesù si incarna essendo un po' ciascuno di noi, chiunque, per poter non giudicare nessuno. Non vi chiamo più servi, ma amici. Sto dalla vostra parte. Ma un passo indietro, questa sarà la storia che segue, sarà Mosè, ma è bello pensare questo pezzettino già con questo sfondo, questo pezzettino, questo sassolino nel meccanismo serve a costruire quello che succederà dopo, serve a fare di Mosè uno che sta in mezzo, che non è più in grado di avere avversari, non per scelta, non perché è buono. Infatti, appunto, la sua prima reazione è ammazzare l'egiziano, non è buono manco per niente, ma per necessità, non può stare da una parte sola. Allora, dietro questa possibilità c'è questa piccola storiella. Quando si parla delle donne nella Bibbia io mi incavolo sempre, perché si parla di Rebecca e poi di Maria e va bene. Nessuno, quasi nessuno praticamente cita mai Sifra e Pua, che sono invece due donne fondamentali nella struttura biblica, sia perché sono l'elemento qualificante del racconto. Senza di loro non sarebbe successo niente, non ci sarebbe stato Mosè, ma anche perché sono due donne non angelicabili, non trasformabili né in prostitute né in madonnine infilzate, niente. Di loro non sappiamo un tubo, se non i loro due nomi, Sifra e Pua, e il loro mestiere, levatrici. Non è un mestiere qualsiasi, è un mestiere di cura, che cura un passaggio prezioso. La mortalità infantile nei tempi antichi perinatale era altissima, è un passaggio delicato la morte, è come la notte per la scrittura, è sempre quel tempo dove la vita, l'esplosione di vita è potentissima perché il rischio di morte è altrettanto potentissimo. E loro sono custodi di questa soglia. Ma la cosa strepitosa è che una levatrice è custodia della vita, della vita prodotta e di proprietà di altre donne, non della propria. Le levatrici aiutano le altre donne, non hanno diritti d'autore. Accompagnano, curano, tessono nel momento, non creano, creare delle città deposito, eccetera, no, non creano, ma tessono quel passaggio difficilissimo dove il rischio tra la vita e la morte è altissimo, e poi restituiscono la vita nata alla donna che l'ha generata. La mettono in giro per il mondo. Non hanno nessuna proprietà su questa cosa. Allora è un'immagine travolgente, secondo me. Come vi dicevo prima, io sono molto appassionata di queste figure. È un'immagine travolgente della cura di cui tutti abbiamo bisogno. Qualcuno che custodisca una soglia senza diritto di proprietà. In questi giorni i fossenesi stanno un po' riflettendo sulle questioni del sinodo, eccetera, no? La Chiesa è ben più che madre, dovrebbe essere levatrice, capace di custodire una soglia senza diritto di proprietà, di custodire una vita, le vite pericolosamente a rischio, restituendole a se stesse. Allora, di Sifra e Pua sappiamo i due nomi e che sono levatrici, non sappiamo altro. E il re d'Egitto, da bravo maschio, gli dà un ordine: quando assistete le donne ebree durante il parto, osservate bene, se un maschio lo fate morire, se una femmina potrà vivere. Anche qui è molto interessante, perché il potere di maledizione dei maschi, e i maschi maledicono sui maschi, e il popolo ebraico infatti è matrilineare, cioè ha girato tutti, no? L'altro sassolino, uno ebreo se nasce da madre ebrea. La genealogia dell'ebraicità è per via materna, proprio perché Faraone dice: uccidete i maschi, sì, però la vita la trasmettono le donne, no? E quindi tu fai sfoggio della tua potenza uccidendo l'altra potenza non ci saranno così guerrieri, non ci saranno soldati, ma se ci saranno donne ci saranno sempre ebrei. Te la puoi raccontare come vuoi, Faraone. Anche qui è un po' quello che ci succede spesso, no? Il testo di Bonhoeffer. Rischiamo di essere come il toro che di fronte al torero incorna il drappo rosso invece di incornare il torero, e quindi è destinato a perdere praticamente sempre, perché piglia a cornate un pezzo di stoffa, no? Allora, Faraone in tutta la sua potenza piglia a cornate un pezzo di stoffa, non chi lo tiene in mano. E dà questo ordine alle levatrici: in questa custodia della soglia uccidete i maschi e lasciate vivere le bambine. E il testo è molto semplice: le levatrici temettero Dio e non fecero come aveva loro ordinato il re d'Egitto, e lasciarono vivere i bambini. Punto. Non c'è niente di eroico, niente di particolare. Fanno il loro mestiere. Una levatrice fa nascere, non fa morire, cerca di evitare che muoiano, e quindi di fronte all'ordine non hanno bisogno di essere garantite da Giuseppe né di essere schiavizzate dal faraone, perché sanno chi sono loro stesse: sono delle levatrici e sono all'altezza del loro mestiere. Temettero Dio vuol dire, no, qua non ci si spiega niente, non ci si dice se erano ebrei, se non lo erano, erano levatrici delle ebree, ma non sappiamo di che religione fossero, né che cosa vuol dire il loro temere Dio, se non il sapere che l'ultima autorità non è né Giuseppe né il faraone, che c'è un'autorità maggiore, e che è l'autorità del posto che loro stesse occupano. Il loro mestiere è fare le levatrici, fare nascere e non fare morire. E quindi, temendo Dio, fanno nascere. Punto. Non c'è proprio discussione, non c'è... Io trovo questa cosa di una bellezza veramente rara, no? Perché è esattamente se ognuno di noi riesce un po' alla volta ad essere all'altezza di ciò che è e del luogo che occupa nella storia, nel miglior modo che gli è possibile. Perché teme Dio, cioè perché ha una gerarchia di autorità del rendersi conto che non è né Giuseppe né il faraone, ma nemmeno uno schiavo. È solo uno che sa il proprio nome e il proprio mestiere, quale posto occupa il mondo. Così non diventiamo preda della paura, né fautori di violenza, perché rimaniamo custodi della soglia che preziosa che ci è affidata, capaci di essere all'altezza di ciò che dobbiamo fare. E ci viene aggiunto questo dialoghino, no? Il re d'Egitto chiama le levatrici e dice loro: perché non avete fatto come vi ho detto? E loro dicono: perché le donne ebree non sono mica mosce come le egiziane, sono piene di vitalità, e quindi quando arriviamo già è successo tutto, non possiamo più fare niente, no? Cioè quello che ci viene detto è: ragazzi, all'altezza del proprio luogo, conoscendo il proprio nome, con un briciolo di furbizia. Cioè, usate l'intelligenza, l'ironia che avete, no? È bellissimo, perché il faraone è potente, costruisce le città-stato, le città-deposito, può mettere i sovrintendenti ai lavori forzati, può schiavizzare un popolo, può rendere amara la vita, ma può anche essere preso per il naso. Da due che, temendo Dio, cercano di essere all'altezza di ciò che devono fare, con un pizzico di intelligenza e un pizzico di ironia. Cosa vuoi? Mica colpa nostra. Non fanno nessuna scena eroica da maschio, no? Tipo, no, non ti obbedirò mai perché io devo difendere la vita. No, no, si parano anche a se stesse, hanno cura anche di sé. Perché la vita che vogliono proteggere è la vita di tutti, anche la propria. Nessun eroismo. Occupare il proprio posto con un pizzico di intelligenza. E la conclusione è bellissima. Dio beneficò le levatrici, il popolo aumentò e divenne molto forte, e poiché le levatrici avevano temuto Dio, egli diede loro una discendenza. Tessere una trama di cura, produce possesso. Loro, che hanno fatto nascere figli degli altri, hanno una discendenza propria. Ciò che non si sono presi con la violenza gli viene regalato. Dio benefica fornendo una discendenza. E allora il versetto finale, su cui già prima due cose dicevo, no? Allora il faraone dice che siccome delle levatrici non si può fidare, diede questo ordine a tutto il suo popolo: gettate nel Nilo ogni figlio maschio che nascerà. Cioè, prova a mobilitare tutti sperando che qualcuno non sia all'altezza di se stesso, che qualcuno non tema Dio e dunque che qualcuno segua i suoi ordini e getti nel Nilo, no? E sarà la sua stessa figlia a raccogliere quel bimbo ebreo che diventerà Mosè, o meglio, quel bimbo meticcio a quel punto che diventerà Mosè. E diventerà conduttore del suo popolo. Allora, questo testo a me personalmente proprio mi piglia, no? Mi prende emotivamente perché mi sembra ridotto ai minimi termini, cioè la storia è piccola, le dinamiche sono chiare, proprio quasi senza fronzoli, no? E c'è questa anche eccessiva dualità, no? Tra maschi e femmine, maschi preoccupati di essere Dio, di creare, di essere potenti e donne che proteggono la vita, no? Si frappone, poi ci sarà la figlia del faraone, poi la sorella di Mosè, insomma, varie figure che consentono tutta questa storia e queste donne che tessono con intelligenza, no? Non è un caso e non è solo perché nell'antichità tessere al telaio era la tipica attività femminile, ma in tutte le storie mitologiche, pensate a Penelope, tessere e disfare è come dire, è la trama del tempo proprio, no? È la trama dell'attesa, della fiducia, no? Si tesse di giorno e si disfa di notte, no? Moltissime figure mitologiche delle divinità greche hanno questo tema. Il filo della vita, no, viene tagliato dalle Parche, no, dalla divinità della morte, perché la vita è una tessitura e la tessitura richiede cura. È un'operazione delicata delle mani, degli occhi, no, della custodia anche dei nodi. Delle macchie di colore, di tante cose, no? Quasi tutte le popolazioni antiche, nella tessitura, ad esempio, dei grandi tappeti o delle cose che si facevano a mano, inserivano volutamente un errore, no? Un punto fatto male, asimmetrico, col colore sbagliato, per ricordarsi che la tessitura della vita non è mai perfetta, che c'è sempre un punto che sfugge, che non è possibile tessere una vita perfetta, ma questo non significa che non è possibile tessere una vita con qualche nodo, con qualche punto non preciso. Sì, può essere, ma non si crea, si tesse una vita. E si tesse in questa struttura di cura delle soglie, senza diritto di proprietà. E con il senso di un'autorità relativa, temendo Dio, cioè sapendo che c'è un'autorità maggiore, quantomeno la nostra coscienza, come minimo, che le cose hanno un peso relativo, che Giuseppe o Faraone non saranno né la salvezza né la sconfitta di tutti. che bisogna mettere al mondo figli e lasciarli andare per il mondo e vedere che cosa succederà, quale strada faranno, che cosa costruiranno, e che si può aver fiducia in questa soglia delicata dell'aver cura di una tessitura. Tessere una trama di cura, allora io trovo che questo potrebbe essere, come dire, lo slogan, non so, la frase che ci guida in questa, almeno per me, che mi guida in questo tempo di questa stagione, proprio come dicevo all'inizio, della pandemia, che è molto diversa dalle stagioni precedenti, anche della pandemia stessa, no? Che sta diventando una stagione di un altro tipo, no? Tessere trame di cura, custodendo soglie, sapendo che sono soglie pericolose, no? E che come non mai ci sentiremo tutti più volentieri, cioè, come dire, ci sentiamo più nella fragilità di una vita da proteggere che non nella possibilità di essere levatrici, no? L'altro giorno parlavo con una persona che conosco, un amico psicoterapeuta, che mi diceva che la sua esperienza come psicoterapeuta è molto strana, no? Perché di questi tempi, perché dice: noi siamo tipo la protezione civile, cioè stiamo nelle nostre vite e quando c'è un terremoto nella vita di qualcuno lo cerchiamo di aiutarlo. Il problema è che in questa situazione siamo tutti terremotati, anche noi, e quindi siamo in affanno, no? Perché noi stessi avremmo bisogno di essere curati, no? E non c'è nessuno che sta in un terreno dove non ci sia stato un terremoto, no? E dice: certo, la professionalità consiste nel fatto che se lo sai, provi comunque a renderti utile, no? E prendi atto della tua condizione di terremotato e sai che non potrai essere utile in un altro modo, in un modo perfetto, diverso, come era prima, no? Stai anche tu dentro il terremoto e provi a renderti utile, no? E trovo che è un pensiero serio, no? Tessere trame di cura, a partire dall'idea che la sostanza dell'esistenza non è creare, ma curare. Io su questo mi fermerei.